L'episodio evangelico di oggi ci riporta al ricordo del discorso che il Signore ha appena concluso, quel discorso che era iniziato con le beatitudini e che aveva portato i suoi discepoli a tanti insegnamenti, quelli riguardanti l'amore dei nemici, e tutte le riflessioni successive, fino a concludersi ieri con quell'appello all'ascolto, a un ascolto anche molto concreto, delle parole di Gesù. Oggi riprende la cronaca di una storia, di un incontro tra il Signore e l'umanità, con una particolare attenzione al rapporto tra il popolo di Israele, le genti e i poveri, i malati.
È bello stasera che si dia questo incontro di due testi, Atti e Luca, forse chi ha redatto Atti e Luca può essere cose importanti di questi due testi, però non lo so, non voglio entrare in questo discorso. Interessante perché queste persone che gridano Pietro, e Pietro fa questo racconto preciso della sua difesa, diciamo, mi pare si confronto con quegli altri invece. Anziani che vanno da Gesù, lì guarda, così è il nostro amico, è carissimo, anzi va a Cialdone, centurione, è un romano, quindi probabilmente, non probabilmente, sicuramente è una persona, l'ismo di persone, sì, a Cafarnaum è riuscito a ringraziarsi in persona, anzi due persone per il suo padre, vanno dal Signore per lui, quindi sono inviati loro, ecco, e per la sua causa questo soldato, il centurione, gli anziani si spendono, devi andare, mi pare usi parole abbastanza importanti, devi farlo, puoi pensare di andare via, devi prendere con lui. Se è vero questo passaggio di Luca, perché siamo a cavallo, perché si è roba, anziani sono figure un po' bambini, cioè lì sono figure molto importanti. Poi sono rimasto colpito dal centurione, ovviamente. E questo subalterno, cerco di capire per noi cosa dire questa subalternità, subalterni, alle volte parlata, poi sono uscito dal capo, però è importante quando ho un compito lo faccia bene, compito va bene, mi manda i suoi soldati, avvisi uno entrare in porta, c'è tutto un passaggio di consegne di impegni che mi parlano bello, come mi sembra simbolo la Chiesa. Ecco, un fatto pago, che non altro, ma ancora, non sono dei tutori, siamo persone, siamo inutili e dobbiamo fare la nostra parte, va bene? Non so se questo è un'interpretazione sbagliata, però mi sembra bello questo passaggio, Luca, fianco degli altri apostoli, Pietro, che racconta questa cosa straordinaria, lo Spirito Santo che è andato, quindi si è battesimo, c'è qualcosa. Più santo qua, dove vado in pare, è libero, va con il resto indietro e non ferma nessuno. Ecco, sembra un bel segno delle nostre preoccupazioni, cosa facciamo, che è apostolale, invece più santo è libero, ecco, è un battito libero.
È interessante che Gerolamo usa la parola degno, l'aggettivo degno, due volte. In italiano si perde questa parola, quando in italiano dice egli merita che tu gli conceda, e invece questi che gli parlano dicono che lui è degno, ed è degno perché ha avuto dei riguardi verso di loro, è stato generoso, è stato rispettoso della loro necessità, della loro fede, della loro religione. Invece lui usa la stessa parola per dire che non è degno che il Signore entri nella sua casa. Evidentemente lui non riteneva che la divinità passasse attraverso delle opere benemerite, ma non si sentiva degno perché non faceva parte, insomma, della o non era conosciuto, o non era storicamente collocato in quella situazione. E insomma è bello, molto bello insomma, che ci siano questi due punti di vista diversi, e mi sembra molto sincero, molto, molto grande, molto potente, insomma, questo suo non riconoscersi invece degno, perché è troppo lontano, insomma, non meritevole di attenzione perché non appartiene.
Mi tornavano in mente le parole di ieri, quando Gesù diceva: ma perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Ma mi veniva in mente una situazione completamente diversa, nel senso che, non so più dove fosse, ma certo non era tra quelli a cui forse parlava ieri, e però mi sembrava che lui, per quello che loro raccontano, per come poi si esprimerà, ma anche mentre raccontano, che ha questa, da un lato questa grande carità, ma proprio attenzione e affetto per questo servo, quindi un servo, e chi gli deve obbedire, come poi dirà che uno fa, che lui dice e fanno, e però ha tanto affetto e non, che vuole che possa essere salvato. E poi anche questo fatto che viene raccontato così per dire vuole bene anche a tutti gli ebrei, perché lui ha costruito questa sinagoga, quindi anche il fatto di avere come la sua attenzione ha quindi avuto il servo, ha avuto questa ricerca insomma di Gesù e di chi poteva salvarlo, però l'attenzione per i giudei e per l'affetto per loro, anche lui a fare una sinagoga, il luogo della preghiera per loro. Quindi mi era sembrato insomma molto importante anche questo segno, che mi sembra appunto che in realtà lui compia dei gesti che rispondono insomma al suo cuore. Anche l'altro giorno poi ci diceva che poi è così importante il cuore, e poi appunto c'è questo, mi sembrava così importante mettere la parola al centro, per cui gli dice: io non sono sentito bene di venire, e neanche di accogliere te insomma, e che tu venga da me, ma basta che tu dica una parola. Allora questa mi sembrava insomma una cosa importantissima e feconda, ecco.
Mi era venuto da notare invece la reazione di Gesù, che quando meravigliato dalla fede di quest'uomo si volta indietro e dice a quelli che lo seguivano che non ha mai visto neanche in Israele una fede così grande, e quindi mi sembra appunto che voglia far notare a questi del popolo di Israele che questo uomo, che però è un ragazzo, ma non è un ebreo, ecco, però ha una fede così grande, e mi viene in mente che anche appunto anche lì negli Atti degli Apostoli appunto tutti si meravigliano anche lì che il Signore doni la sua grazia, lo Spirito anche ai pagani.
Ma noi in tanti anni che leggiamo questo brano, insomma, io non mi sono mai reso conto di una cosa che è ovvia, ecco, e cioè che il centurione e Gesù non si incontrano mai e non si parlano mai, se non in modo indiretto. Non c'è nessun contatto. Il centurione all'inizio manda degli anziani, dei giudei, persone non di poco conto, raramente si dice che questi anziani dei giudei hanno fede in Gesù, perché questi hanno fede in Gesù. Probabilmente, ed è certo, insomma, che questa insistenza di queste parole sono parole dei giudei, non del centurione, e gli merita che si faccia. Quindi c'è una intercessione di Israele importante, secondo me, perché qua stiamo parlando degli anziani dei giudei, di un villaggio, va bene, però è una cosa importante. E l'altro dato è che poi il centurione manda invece degli amici, usa un'altra parola e manda altre persone, amici, importanti amici, ecco, c'è il verbo dell'amore. Ecco. E questi amici riferiscono una faccenda molto lunga, che l'avranno imparata a memoria quasi. Mi ha colpito questa distanza tra Gesù e il centurione e l'utilizzo di tutti questi intermediari, i quali si sono rivelati fondamentali. I primi per intercedere proprio la grazia e i secondi per presentare a Gesù le parole dirette del centurione. Quindi naturalmente il brano mette in rilievo come prima cosa la fede di quest'uomo, ma credo che non sia secondaria la fede di Israele in questa vicenda. E quindi come sia qui già in prospettiva il Vangelo universale, e cioè di come i pagani abbiano bisogno di Israele. Non se ne può fare. Questo scatena appunto la meraviglia di Gesù, ecco, la meraviglia. E, tra l'altro, mi piace pensare che questa parola che viene richiesta dal centurione sia proprio la frase che Gesù dice. Ecco, Gesù non dice, il testo non ci dice che Gesù dice guarisci, eccetera, ecco, dice questa parola. E quindi di lode e di meraviglia. Questo, poi termino, mi è sembrato importante perché mi sono chiesto quante volte io mi fidassi a mandare qualcuno, a chiedere a qualcuno di intercedere presso il Signore a mio favore. Cioè quanto io mi fido del mio amico, che potrebbe invece ottenere ogni tante grazie. Ecco.
Ma è bello perché, come mi pare, è stato già accennato, stiamo vedendo un grande movimento verso la pienezza della comunione. Tra l'altro con questa strana dichiarazione iniziale dove dice che Gesù ha terminato di rivolgere al popolo tutte le sue parole. È un po' strano, no, come espressione, però vuol dire evidentemente un dato sostanziale di questa comunicazione, di questa comunione che lui ha creato annunciando la sua parola. Quindi è come se la prima cosa che il testo dice introducesse tutta questa meraviglia, perché avete visto qui sono riuniti persone diversissime tra di loro, ebrei, cristiani, pagani, ufficiali e soldati semplici, padroni e servi, quindi sembra di capire che questa assemblea, vero, è rappresentativa di una riunione che il Signore vuole convocare in tutto il mondo, ma magari anche a casa nostra, dove noi magari qualcuno può sperimentare un momento di divisione, una giustificazione del dire allora io faccio la valigia e vado, ma non è il fine. Il fine è per Gesù di dire tutto quello che deve dire e per noi di ricevere il dono di Dio nella diversità delle nostre vicende, vero? È perché sono diversi fra di loro, ma con stupore vedo, per me è stato così, versetto per versetto, vedere che venivano tutti convocati, tutti riuniti e tutti trovavano una strada nuova e profonda per la loro vita. Ed è bellissimo perché ho provato a fare un piccolo esercizio di attenzione. Nessuno propriamente cambia la sua strada, ma ci fa vedere che la strada che ognuno percorre lo porterà a ricevere il dono di Dio. Non è che per esempio i soldati devono fare l'obiezione di coscienza, non so, i troppo ricchi devono dar via quello che hanno, ma che lui sta conducendo tutte le situazioni nella unità meravigliosa dell'amore evangelico. Anche i nostri figli sono così, un po' diversini l'uno dall'altro, ma se noi gli diamo il Vangelo.
Credo che tutti abbiamo notato il singolare parallelismo tra le due letture, anche questo non voluto, sicuramente da chi ha compilato il calendario, ma in entrambe le letture c'è protagonista un centurione romano, e in una è Pietro, nell'altra è Gesù, ma le situazioni sono molto simili e ci sono anche i giudei di mezzo, che nel caso del Vangelo questa volta fanno una figura molto bella, no? Questi anziani che intercedono per Gesù, lodano il centurione pagano perché vuole molto bene al popolo, ha fatto per loro la sinagoga. Nel secondo caso, cioè nel caso degli Atti degli Apostoli, insomma, non tanto i giudei, ma certo i cristiani giudaizzanti non fanno una gran bella figura, perché Pietro arriva e lo sgridano subito all'inizio del testo. Perché lo sgridano? È interessante questa cosa qua. Per esempio, rispetto all'episodio che è appena successo di Cornelio, avrebbero potuto sgridarlo come se è andato a battezzare dei pagani, ma non lo sgridano per quello. Dice: tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Sei entrato, cioè c'è tutto il problema della casa. Pietro è entrato in casa di Cornelio, è stato questo il punto scandaloso. E anche questo però è la questione che si dibatte tra il centurione e Gesù nel Vangelo, no? Non entrare in casa, perché lui sa che ci sono delle regole e quindi giustamente è stato notato, è un dialogo a distanza, ma il problema a distanza sta proprio qui, che non vuole mettere Gesù nella difficoltà in cui invece Pietro accetta di essere messo. Quindi c'è tutta questa questione dell'entrare in casa, dell'entrare in contatto, che sì, evidentemente vuol dire tanto anche per noi, la questione della tovaglia, no? L'invito a lasciarsi contaminare, ecco, da coloro che ci appaiono lontani, estranei, impuri, e poi anche cattivi perché si comportano diversamente. Ecco, mi sono ricordato di questa cosa. Io sono abbastanza vecchio per aver fatto i sacramenti dell'iniziazione cristiana prima del concilio, quindi tutto in latino, quindi quelle parole che dice il centurione io me le ricordo benissimo fin da bambino: domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sotto il mio tetto, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. È proprio il problema della casa, dell'ingresso. Septantum dic verbo et sanabitur anima mea, ci facevano dire così. E sono proprio le parole del centurione. E quindi mi hanno aiutato queste parole per cercare di capire lo stupore di Gesù, di che cosa è ammirato Gesù. Io credo soprattutto di questo, sono tante le cose che avete anche notato anche voi, le virtù di questo centurione, senz'altro, ma questa centralità della parola, tantum dic verbo, di la parola, ecco, questa pura fede nella parola di Gesù, appunto perché non ci può essere contatto, non ci può essere incontro, lui si fida di questa parola che Gesù deve pronunciare per il suo servo. Ecco, credo che sia ancora in linea con quello che in questi ultimi giorni abbiamo notato, una progressiva concentrazione dell'attenzione del Vangelo sul tema delle parole.